SBS Italia.
Questa mattina è tornata a trovarci Federica Cestaro, 26enne di Pordenone, che è General Manager di Monsieur. Intanto grazie di essere tornata, Federica.
Grazie Dario, è un piacere.
Senti, allora, che cos'è Monsieur?
Monsieur è la M-Time, Monsieur è la startup in cui lavoro, e praticamente noi offriamo un servizio di housekeeping, nanny e support worker per famiglie o persone impegnate che hanno, insomma, bisogno di aiuto a livello domestico. Questo aiuto domestico può essere a livello di guardare i bambini, oppure pulire la casa, oppure, insomma, cose generali di housekeeping, come per esempio fare la spesa, oppure portare i vestiti sporchi in lavanderia, oppure lavare le coperte e cambiare le lenzuola, o cucinare. Tutte mansioni che una mamma o un papà o una persona che vive da sola fa a livello giornaliero.
Hai fatto bene a specificare mamma o papà, perché più parlavi più mi venivano in mente tutta una serie di categorie di persone, cioè può essere l'anziano che è solo e che fa fatica ad andare a fare la spesa, può esserci la mamma che ha bisogno di un supporto per i bambini, ci può essere il professionista o la professionista che invece non ha tempo da dedicare alla casa, oppure magari è negato e qui non ti dico che esclusi presenti. Senti, però ecco, la domanda è: esisteva qualcosa del genere? Esiste qualcosa del genere nel mondo, ed eventualmente come è nata l'idea?
Allora, esistono support working roles, cioè ruoli di supporto non familiare, ecco. Il supporto in Australia viene visto come qualcosa per l'anziano, age care, oppure per chi è malato. Sostanzialmente, per esempio, chi ha disabilità, oppure chi ha una condizione, insomma, temporanea, e quindi quello viene visto come una sorta di supporto per queste categorie. A livello familiare, in realtà, il supporto invece è visto più come il ruolo della bambinaia, cioè quella che ti guarda i bambini, o della babysitter, giusto? Però a livello domestico il supporto non viene veramente inteso, nel senso, nella società il supporto domestico viene inteso come qualcosa che solo chi è ricco può permetterselo, cosa che non è vero, perché tutti a livello giornaliero abbiamo bisogno di supporto, che sia la mamma che ti dà l'aiuto, però chi la mamma non ce l'ha, è lì, c'è una grande carenza. E lo dico perché io vivo da sola, solo che nella società australiana non è tanto normale, appunto, chiedere aiuto e far sapere che hai bisogno di aiuto proprio a livello domestico, perché ognuno dovrebbe essere in grado di pensare a se stesso. E quindi noi offriamo questo servizio che dovrebbe essere per tutti. E specialmente la demografia di persone che noi assumiamo, sono tante mamme, quindi sanno cosa vuol dire prendersi cura di una casa e avere a che fare con tutte queste mansioni, e quindi non c'è questo, come si dice, feeling di judgment, cioè questa, come si dice,
sensibilità,
esatto, e il fatto di non essere giudicato perché tu chiedi aiuto, perché sanno che quando erano loro mamme, avevano loro bambini piccoli, loro avrebbero voluto aiuto, però magari non era possibile. E quindi, insomma, vogliamo cercare di creare questo ambiente di accettazione e insomma, sia dalla parte del cliente, che vogliamo fargli capire che è ok chiedere aiuto, è ok avere qualcuno che ti aiuta a casa, ma anche dalla parte dello staff, cioè delle concierge, quelle che fanno questi ruoli, ma non è un ruolo che viene visto come qualcosa di dispregiativo, ma deve essere portato in palmo di mano, perché queste persone ti aiutano e ti liberano il tempo per passare il tempo con persone che vuoi passare, no? Quindi appunto è tutta una rivoluzione di pensiero a livello appunto del cliente, dello staff e di come questo ruolo di supporto è visto nella società australiana.
E ho notato che avete calcolato in 8 ore guadagnate a settimana, diciamo così, il valore aggiunto di questo servizio per chi ne usufruisce.
Esattamente.
Ecco, però chi ne usufruisce o chi ne vorrebbe usufruire pensa subito, sì, ma quanto mi costa una cosa del genere?
Allora, tanti ci vedono come un servizio premium all'interno del mercato australiano, cosa che però non è vero. Perché? Perché è vero, se tu assumi qualcuno che ti pulisce basta la casa, le tariffe sono più basse, quindi si va sui $35-30 l'ora. E noi al momento abbiamo $40 l'ora. Però qual è il beneficio del nostro servizio rispetto a assumere solo la donna delle pulizie? Il fatto è che il nostro staff può fare un po' di tutto, mentre la donna delle pulizie ti pulisce casa e basta. Cioè, nel senso, se trova i giochi dei bambini in giro, non pulisce quell'area, perché lei non è pagata per mettere a posto, non è pagata per, insomma, fare altre faccende come stirare oppure farti la lavatrice o la lavastoviglie. Mentre il nostro staff può fare un po' di tutto in uno. Stessa cosa appunto se tu assumi una donna delle pulizie e non ti guarda i bambini, quindi dopo là dovresti anche pagare in sede stante qualcuno che ti guarda i bambini, giusto? E quindi un po' l'organizzazione e un po' il costo che si accumula. L'altro grande punto, a differenza del perché non siamo premium, è il fatto che questo è un mercato nero, nel senso, adesso spiego, è un mercato che come in Italia non viene riconosciuto e quindi ognuno paga fuori dalle tasche, come si dice qua in Australia, out of pocket, e lo stipendio insomma a questa persona, però questa persona non viene tutelata da nessuna tipo di copertura a livello di assicurazione, oppure non gli viene pagata la pensione, come qua si chiama superannuation, oppure niente, cioè niente viene incluso in questi $25 o 30 che pagano all'ora. Quindi è vero, noi costiamo di più, ma perché? Perché ci siamo imposti il fatto di seguire le leggi, cioè di pagare la persona come dovrebbe essere riconosciuta nel mercato, cosa che appunto qua in Australia, ribadisco, come in Italia, è tutto insomma fatto sotto banco. Quindi queste persone non pagano le tasse, però non hanno neanche le assicurazioni. E quindi questa è un'altra grande parte di rivoluzione che noi vogliamo portare nel mercato australiano, il fatto che queste persone, il lavoro che loro offrono, i loro servizi sono importanti, non sono qualcosa da sottopagare, sono i motori della tua casa, perché senza di loro non riesci a stare attento a tutto, giustamente. E quindi perché non riconoscerli?
Senti, c'è un altro riconoscimento di altro tipo che state cominciando a ricevere, ed è quello del ruolo sociale di Monsieur nell'integrazione di alcune comunità di immigrati in Australia. Questo proprio dal punto di vista dei lavoratori.
Sì, esattamente. Beh, al momento posso dirlo, abbiamo un partnership con uno dei comuni nel west side della città, il comune Flemington e Moonee Valley Council, e praticamente stiamo con loro sviluppando questo progetto di assumere persone che sono migrants, quindi sono immigrati recenti oppure rifugiati, e che altrimenti non riescono a trovare altro impiego. Mi spiego un po' meglio. Praticamente qua in Australia queste persone, che sono appunto la demografia generale, sono mamme con figli che sono già un po' più grandi, quindi sono già, per dire, alle superiori e hanno molto più tempo libero, e non riescono a trovare lavoro. Perché? Ci sono due ragioni principali, penso. Una è il fatto che il loro inglese è un po' broken, cioè non parlano l'inglese molto molto bene. L'altra parte è che non sono stati impiegati da molto tempo e quindi non sanno approcciarsi a questo ambiente lavorativo. E quindi appunto adesso quello che noi stiamo creando è un percorso per loro per reinserirli nel mondo del lavoro. E c'è ancora tantissimo da fare, devo dire, è molto più difficile di quello che pensavamo questo percorso, però siamo fiduciosi e abbiamo già assunto 2 persone che vengono da insomma questo background e sono molto molto felice di dire che insomma sono bravissime e in realtà ce l'hanno già tutto dentro, tutta la conoscenza è già là, manca tanto la confidence, quindi insomma il coraggio di buttarsi.
Ma poi l'app di Monsiege funziona diciamo come Uber, si esprimono i voti, ci sono le recensioni diciamo?
Praticamente, beh, non abbiamo un'app ancora, adesso stiamo sviluppando la parte tecnologica anche di quello che sarà il nostro servizio, però sì, praticamente dopo le prime 2 sessioni, cioè le prime 2 visite, ogni cliente e ogni Monsierge riceverà un messaggio da noi chiedendo di valutare com'è andata la sessione e ovviamente là ritorna il problema della comunicazione. È molto importante avere una comunicazione costantemente aperta con il cliente e con lo staff, perché ci sono successi casi in cui semplicemente non è un match che va a buon fine, ma non per il fatto che non siano buone persone, ma solo perché a livello proprio caratteriale non ci si trova, cosa che è normalissima. Per questo appunto dopo le prime 2 sessioni noi ti chiediamo se ti va di continuare oppure no. Dopo la seconda sessione diciamo che il periodo di prova è finito e ci dirai te se vuoi continuare oppure meno. Se non vuoi continuare per diverse ragioni, noi ti chiederemo quali sono le ragioni, dopodiché possiamo anche trovarti qualcun altro se appunto è questo problema di personalità. E ci sono altri problemi ovviamente che sono invece a livello di o aspettative oppure a livello proprio di praticità, cioè di quello che sono le task che non vengono portate a termine, allora là è un altro discorso.
Senti tu Federica, che figuri come general manager, che ruolo hai avuto nella nascita e soprattutto nello sviluppo di questa startup?
Allora la startup in realtà funzionava già quando io sono entrata a farne parte, cioè io sono entrata quando ero ormai 6-8 mesi che era in piedi e funzionava. Però io sono entrata anche in un momento di cambiamento, nel senso la startup è stata fondata da Sara, che è insomma la nostra founder oggi e quella che si occupa della gestione generale dell'azienda, e un'altra ragazza, solo che quest'altra ragazza ha capito che non era la sua vocazione di vita, diciamo, e ha deciso di seguire il suo partner a Londra. Quindi Sara si è trovata da sola a gestire un'intera azienda ed è là che io insomma ho iniziato a far parte di quello che era insomma l'inizio del progetto, e questo era un anno fa.
E puoi essere definita come imprenditrice o piccola imprenditrice?
Beh, se mi piace definirmi an entrepreneur, quindi imprenditrice, e anche se insomma non l'ho creata io, la sento tanto mia questa cosa, ed essendo ancora proprio all'inizio la stiamo costruendo insieme, questo è quello che mi piace, quindi non so se sono una vera e propria imprenditrice dato che l'idea non era mia e non l'ho fondata io, però faccio parte del team founding, quindi insomma mi piace pensare così.
Un'ultimissima domanda Federica, dal punto di vista invece dell'organizzazione di una startup, come ti sei trovata con la burocrazia, con il governo, con tutte le regole del paese che prima dicevi ne ha oggettivamente tante?
Allora, ci sono tante regole, cosa che è una cosa buona ma anche una cosa un po' meno buona a volte, nel senso, mi spiego, le regole qua ci sono e per me funzionano ed è molto bello perché sai quello che devi fare ed è a posto, cioè tu segui la regola e sei a posto. Qual è il problema? Che non sono flessibili queste regole e quindi a volte c'è bisogno di un po' di flessibilità, appunto se si lavora con gente che viene da background diverse, a volte appunto queste regole di avere tutto perfetto eccetera è difficile, e quindi proprio a livello di compliance è molto difficoltoso, insomma, ed è una grande sfida. Però devo dire che tutto sommato avere queste regole, avere una linea guida non fa male. Di certo la burocrazia non è così difficile come in Italia, dato che è molto lunga. Qua, come dicevo prima, appunto tu segui le regole e andrà bene.
La differenza che c'è tra un labirinto e una giungla.
Esattamente.
Grazie Federica Cestaro, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille Dario, grazie.
La tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.